Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dio si fa vicino. Avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, proposte da Rosario Tronnolone.
Nella messa solenne di Natale si legge l'inizio della lettera agli Ebrei, in cui si dice che Dio, dopo aver parlato più volte attraverso i profeti, ci parla ora attraverso il Figlio. Poi l'autore descrive l'essenza e il compito di Gesù. Egli è il Figlio che Dio ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà, nell'alto dei cieli. In queste frasi, l'autore esprime concetti simili a quelli sviluppati da Giovanni nel suo prologo. Attraverso il Figlio, Dio ha creato il mondo. Il Figlio è un riflesso della gloria di Dio. I padri della Chiesa così hanno interpretato questa immagine: Gesù è luce dalla luce di Dio. Rispecchia in questo mondo la gloria divina. È la rappresentazione dell'essenza di Dio. Qui viene utilizzata l'immagine del timbro che lascia l'impronta dell'originale. Come l'impronta riproduce i tratti del conio, così Gesù riproduce l'essenza di Dio. In lui riconosciamo Dio, il quale utilizza, per così dire, la natura umana di Gesù come timbro, affinché la sua essenza sia visibile agli uomini in questo mondo. Dio stesso si imprime nella natura umana e Gesù irradia ora la luce e la gloria di Dio in questo mondo. Dell'essenza del Figlio non fa però parte soltanto l'essere irradiazione e impronta di Dio, bensì il fatto di sostenere tutto con la sua parola potente. È come se tenesse insieme il mondo con la sua parola, piena di forza. Il Figlio di Dio fattosi uomo è il garante che questo mondo non vada in frantumi, ma sopravviva. Attraverso il Natale, il mondo ha acquisito un'altra dimensione. Non tende più a disgregarsi, ma ha un legante che lo tiene insieme. Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto nel creato per risanarlo e preservarlo. Per la lettera agli Ebrei, quindi, l'incarnazione ha anche una rilevanza cosmica. Dopo questa descrizione dell'essenza di Gesù, l'autore ci dice che cosa ha fatto Gesù per noi uomini. Il suo compito consiste nella purificazione dai peccati. Li lava via, potremmo dire, così che non ci restino appiccicati addosso. Quest'immagine liberatrice è ripresa dai riti di purificazione noti a tutte le religioni. Gesù ha cancellato i peccati una volta per tutte. Non li abbiamo più addosso. E quest'opera l'ha compiuta morendo sulla croce. E poi Gesù si siede alla destra di Dio. Lui, il Figlio di Dio fattosi uomo, diventa ora il nostro avvocato che interviene in nostro favore. Noi uomini abbiamo uno di noi che è presso Dio a perorare la nostra causa. L'opera di Gesù prosegue nell'intercessione per noi uomini. Uno di noi è presso Dio e interviene in nostro favore. Questo infonde nuovo coraggio ai lettori della lettera agli Ebrei. Con una visione nuova di Gesù, L'autore voleva rincuorare e rinfrancare i cristiani la cui fede si era logorata. La vista di colui che intercede per noi presso Dio vuole liberarci da tutti i nostri fardelli, dai modelli di vita e dalla rassegnazione che ci portiamo dietro, cosicché, leggiamo ancora dalla lettera agli Ebrei, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. La vista del Figlio che, da uomo, ha affrontato con successo la corsa della vita e ora siede sul trono del vincitore, dovrebbe incitare anche noi a continuare la lotta. Gesù è l'iniziatore, il capo nella fede. Ci precede nella fede, la perfeziona e la conduce al traguardo. La vista di Gesù deve rafforzare la nostra fede, perché anche la nostra sia un'esistenza riuscita, e noi ci impegniamo nella corsa della vita per arrivare, con l'aiuto di Gesù, sicuri e gioiosi al traguardo. Festeggiamo il Natale nel senso della lettera agli Ebrei se guardiamo il nostro mondo con occhi diversi. Ciò vale soprattutto per il creato. La natura è stata trasformata dall'incarnazione di Dio. Ovunque scorgiamo in essa anche il riflesso della gloria divina. Gesù è entrato nel creato affinché non ci troviamo a fronteggiare il creato come un nemico, così ci appare a volte nelle calamità naturali, bensì come un luogo nel quale incontrare Dio stesso. E Gesù è colui nel quale Dio ci parla oggi. Natale significa ascoltare la voce di Dio. Che cosa mi vuol dire oggi attraverso suo Figlio Gesù Cristo? La parola che Gesù diffonde è, per la lettera agli Ebrei, sempre una parola di fiducia, di speranza e di ottimismo. E ci fa bene, oggi che ce ne vengono dette tante altre. Abbiamo meditato nelle ultime riflessioni sull'interpretazione del Natale da parte di 5 testi del Nuovo Testamento, il Vangelo di Matteo, di Luca e di Giovanni e le lettere a Tito e agli Ebrei, chiedendoci che cosa vogliono dirci oggi questi antichi testi. Le 5 diverse interpretazioni ci hanno mostrato come si possa considerare il Natale da diversi punti di vista. Non tutti concorderanno con ciascun punto di vista, ma la molteplicità delle interpretazioni ci consente di fidarci di ciò che il nostro cuore vuol dirci di nuovo ad ogni Natale. A volte ci attirerà verso i testi familiari del Vangelo secondo Luca, che più di tutti ci ricordano le feste natalizie celebrate da bambini e che riecheggiano nell'oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach, come pure in tanti canti natalizi. Altre volte saremo più inclini a interpretazioni diverse e magari vorremo, con Matteo, scorgere nel Natale il risanamento della nostra vita. Oppure, con Giovanni, meditare sul mistero inesauribile dell'incarnazione di Dio. Personalmente conosco vari modi di accostarmi al mistero del Natale. Leggo i testi biblici, ascolto l'oratorio di Natale di Bach, o la parte natalizia del Messia di Georg Friedrich Händel, che interpreta il Natale sulla base dei testi veterotestamentari. È anche questo un punto di vista interessante per comprendere il Natale. Oppure guardo le immagini natalizie dipinte dagli artisti negli ultimi 1000 anni, meditando sulla loro lettura di quegli eventi. Poi però mi chiedo sempre, con Giovanni, cosa significa davvero che Dio si è fatto uomo? Come concepisco me stesso e il mondo, se è vero che Dio è venuto in questo mondo e si è legato ad esso per sempre? Cerco allora di non accontentarmi del mio intelletto, ma di scrutare anche nella profondità della mia anima. Quali intuizioni vi affiorano sul significato che il Natale ha per me. E collego queste intuizioni alle parole del Vangelo secondo Giovanni. Poi è di nuovo la lettera a Tito a toccarmi, quando dice che in Gesù si è manifestato l'amore di Dio per gli uomini. Leggendo la lettera di commiato di Peter Woost ai suoi studenti, capisco quanto sia attuale questo testo. E così vedo il Natale non solo attraverso le lenti della lettera a Tito, bensì con gli occhi di questo filosofo onesto che in un tempo di sconvolgimenti cercava la vera immagine dell'uomo e lottava per la propria fede. Se a Natale passeggio nella natura, che sia ancora verde o coperta di neve candida e avvolta nel silenzio, meditando, diventa importante per me la lettera agli Ebrei, quando dice che l'incarnazione ha coinvolto l'intero creato, trasformandolo. Dovunque vado, incontro Gesù Cristo, che ha impresso, stampato il riflesso della gloria divina nella natura. Non potremo mai meditare abbastanza il mistero dell'incarnazione di Dio in Gesù Cristo. Ci verranno sempre in mente aspetti nuovi. Un mistero è caratterizzato proprio dal fatto di essere inesauribile. Il mistero del Natale è inesauribile. Continuo a chiedermi cosa significa davvero che Dio si è fatto uomo, che Dio è entrato nella storia sotto forma di un bambino. Come posso capire che Dio è diventato uno di noi, ha assunto un volto umano, è diventato visibile in un uomo? I 5 autori biblici che abbiamo considerato nelle nostre riflessioni divulgano il messaggio del Natale in orizzonti di volta diversi, tenendo a mente persone diverse con punti di vista differenti e rivolgendosi ai loro desideri. Il Natale esaudisce il desiderio di tutti noi di sicurezza affettiva e patria, felicità e successo nella vita, di luce e di un amore che trasformi il nostro fragile modo di amare. E il Natale esaudisce il nostro desiderio di ricominciare. Il Natale aiuta a lasciarsi alle spalle il passato e a dedicarsi al futuro con una nuova vitalità, perché non siamo abbandonati a noi stessi. Dio stesso è entrato nella nostra storia e ha ricominciato con noi e rimane con noi. È l'Emmanuele, il Dio con noi. Così il Natale ci accompagna per tutto l'anno. A Natale festeggiamo ciò che possiamo professare fiduciosi ogni giorno dell'anno. Non sono solo. Dio è con me. Dio è in me. La sua vita divina, il suo amore divino è in me e trasforma la mia esistenza.
Rosario Tronolone ha proposto Dio si fa vicino, avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Pauline.